Benedetto il nome del Signore. Vogliamo leggere stamattina un brano nel Vangelo di Luca, capitolo 5, verso 17, che racconta la storia di un giovane, di un uomo, i quali peccati sono stati cancellati dal Signore. Non solo ha ricevuto il perdono, ma in seguito anche la guarigione, un uomo paralizzato che trova in Gesù il perdono dei suoi peccati e le forze necessarie per alzarsi, rialzarsi e riprendere una vita da persona totalmente guarita e liberata. Leggiamo insieme Luca capitolo 5 dal verso 17. Un giorno Gesù stava insegnando e là c'erano seduti dei farisei e dei dottori della legge, venuti da tutti i villaggi della Galilea, della Giudea e da Gerusalemme. E la potenza del Signore era con lui per compiere guarigioni. Ed ecco degli uomini che portavano sopra un letto un uomo che era paralizzato, e cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui, non trovando modo di introdurlo a causa della folla, salirono sul tetto e, fatta un'apertura fra le tegole, lo calarono giù con il lettuccio, lì nel mezzo, davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, disse: «Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati». Allora gli scribi, i farisei, cominciarono a ragionare dicendo: «Chi è costui che pronuncia bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo?» Ma Gesù, conosciuti i loro pensieri, disse loro: «Di che cosa ragionate nei vostri cuori? Che cosa è più facile dire: i tuoi peccati ti sono perdonati, oppure dire: alzati e cammina? Ora, affinché sappiate che il Figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di perdonare i peccati, io ti dico», disse all'uomo paralizzato, «alzati, prendi il tuo lettuccio e vai a casa tua». E subito egli si alzò in loro presenza, prese ciò su cui giaceva e se ne andò a casa sua, glorificando Dio. Tutti furono presi da stupore e glorificavano Dio, e pieni di spavento dicevano: «Oggi abbiamo visto cose straordinarie». Gloria al nome del Signore. Fin qui la lettura della parola del Signore. E il brano termina con questa affermazione, proclamazione, dichiarazione da parte dei presenti: «Oggi abbiamo visto cose straordinarie». E non credo che qualcuno abbia difficoltà stamattina a fermare, come anche costoro hanno fatto, che Gesù ha compiuto cose straordinarie. D'altronde lui non è per niente ordinario. Gesù è divino. È il Figlio di Dio, il Signore della gloria. E ciò che egli fa è sempre buono, è sempre meraviglioso, è sempre straordinario. E la cosa straordinaria che egli fece in quel giorno era quello di letteralmente trasformare la sorte di un paralitico, trasformare radicalmente la sua vita, sia dal punto di vista spirituale che anche dal punto di vista fisico. La straordinarietà dell'intervento del Signore era proprio nel far realizzare a quell'uomo una metamorfosi totale, totale. È venuto paralitico, è andato via guarito. È venuto peccatore, è andato via perdonato. La sua vita è stata salvata, il suo corpo è stato guarito. Prima non aveva le forze per camminare, dipendeva sulla bontà di altri, di questi amici che lo trasportarono in quell'occasione, ma quante volte dipendeva da altri a trasportarlo qui e lì. Ma adesso, in quel giorno, riceve le forze necessarie per scartare in piedi, per prendere il suo lettuccio e da solo portarlo a casa. E io vorrei con voi stamattina enfatizzare questo aspetto. Un uomo in grado di scattare in piedi, un uomo in grado di prendere il suo lettuccio, un uomo in grado di portare da solo quel peso. Un uomo che io direi è immagine del credente che è pieno di vitalità spirituale, che non ha bisogno di essere trasportato dagli altri, che non ha bisogno che altri portino il suo peso, che non è una persona sdraiato, senza energie e senza forze, ma è un credente che scatta in piedi, un credente pieno di vita, di vitalità, di forza necessaria per badare alla sua vita e, se Dio gli dà grazia, essere qualcuno che trasporta gli altri. Però lo voglio fare soprattutto, fratelli, collegando il concetto che vitalità spirituale è anche sinonimo di una vita che è liberata dal peccato. Perché il peccato ti priva di energie. Una vita peccaminosa, una vita disordinata, una vita vissuta in ribellione, in disubbidienza al Signore, ti fa sdraiare, ti priva dalle forze, dall'energia, dalla voglia, dal desiderio. Il peccato ti ruba dell'energia, del desiderio, della capacità di portare il tuo peso, di camminare scattando. Il peccato ti rallenta nelle vie del Signore, ti rende dormente, ti rende inutile, incapace. Il peccato ti rende un peso spirituale. Ma la liberazione dal peccato ti rende un credente forte, energico, fruttuoso, capace non solo di badare alla sua vita, ma di essere qualcuno che può aiutare ad altri a ricevere il perdono di Dio. Signore, aiutaci stamattina di essere credenti pieni di vitalità spirituale. Gesù, di fronte a quest'uomo, era consapevole della sua necessità fisica, ma il Signore era consapevole anche di un altro bisogno più profondo, il suo bisogno spirituale, perché la radice di ogni problema per l'uomo, fratelli, è il peccato. Una volta che il Signore ha affrontato il perdono dei peccati di quest'uomo, poi il Signore si è occupato anche della guarigione fisica di quell'uomo. Ma è importante, prima che vado avanti, voglio aprire questa parentesi, avere un pensiero chiaro e anche equilibrato quando si parla di peccati e di malattie. Da un lato, nella Bibbia vi sono degli esempi di come certe malattie sono conseguenze dirette dal peccato e che sono frutto di un giudizio divino specifico. Abbiamo degli esempi nell'Antico Testamento. Un esempio clamoroso è quello di Miriam, o Maria, la sorella di Mosè, la quale fu colpita dalla lebbra per aver mormorato contro il suo fratello Mosè. Abbiamo un altro esempio, nel capitolo precedente a quello menzionato nel libro dei Numeri, un'avventura di Kibroth Hattava, lo potete leggere in Numeri capitolo 11, dove l'ira di Dio si è acceso contro il suo popolo, colpendo esso con un gravissimo flagello, perché si erano lasciati prendere dalla concupiscenza, buttandosi senza freno e senza limite su quelle quaglie portate dal vento. hanno accumulato, hanno mangiato, hanno voluto avere tanto. E il Signore gli diede inoltre anche il flagello, la concupiscenza, fratelli, della carne, degli occhi, la superbia della vita, non produrrà mai del bene, sia spiritualmente ma fisicamente, nella vita di una persona. Ora, detto questo, non vorrei che qualcuno abbia l'idea o che sia pronto a dare e fare dei giudizi su chi è malato. Nessuno deve cadere in una certa fobia neanche riguardo alle malattie. Gli esempi che ho menzionato sono esempi veri e vanno considerati, e se qualcuno è consapevole che sta vivendo nel peccato, ravvediti dal tuo peccato, perché certe abitudini, certi vizi, certi stili di vita peccaminose, immorali, non ti faranno del bene e produrranno del male fisicamente. Certe abitudini ti renderanno più poveri, certi modi di fare che non sono espressione di ordine creeranno in te disagi, distruggerà la tua famiglia, ti porterà ansie e preoccupazioni. Quindi, se tu stai consapevole che stai vivendo in disubbidienza a Dio, ravvediti, perché quello che stai vivendo è semplicemente ciò che stai raccogliendo, perché hai seminato male. Ma se tu non sei consapevole stamattina, o se tu sei andato al Signore e un giorno hai confessato i tuoi peccati, ti sei ravveduto e sai di essere in pace con il Signore, non voglio che stamattina tu devi pensare che se stai attraversando una prova, una difficoltà anche a livello fisico, che su di te c'è il giudizio di Dio. No, perché sapete, fratelli, l'infermità, la malattia fa parte della vita. Non dobbiamo vergognarci di chiedere preghiera. Il Signore, anzi, ti esorta di chiedere preghiera. Ti dice che se tu sei ammalato, di anche chiedere, perché no, l'unzione dell'olio. E nessuno si deve permettere di suggerire che la tua malattia o la tua sofferenza è frutto di chissà che peccato. Stì sereno, stì tranquillo. È importante che tu sai di essere a posto con Dio. E che tu sei sereno e tranquillo. Invece, se hai determinati vizi, se la tua vita è disordinata, ravvediti, smetti di pregare affinché non ti accade qualcosa di peggio. E così lo diceva anche il Signore, no? Quando interveniva nella vita di alcuni, dopo averli guarito, attenzione, non ricadere nel peccato, che non ti succede qualcosa di peggio. Ma tu, fratello, sorella, ahimè, dobbiamo accettare il fatto che le malattie sono frutto di un processo naturale della vita. E con il peccato di Adamo, le sofferenze e anche la morte sono entrati nella vita. Dio ci deve solo dare grazia di essere sereni, tranquilli, pronti per affrontare questa realtà. Però, come disse una volta un fratello pastore ad una carissima sorella che era rimasta perplessa, perché dopo 15 anni ha iniziato a soffrire di un disturbo del quale il Signore l'aveva liberato. Dice: pastore, ma 15 anni fa avevo questo disturbo, ho pregato, è scomparso, ma come mai è tornato? E il pastore semplicemente disse: anche Lazzaro dopo risuscitato è morto. Fratello, sorella, la sofferenza, gli acciacchi fanno parte della vita. Dobbiamo accettarli, dobbiamo affrontarli con la serenità e la tranquillità che solo la presenza di Dio ci può dare. È un suggerimento, fratelli, si affrontano meglio le sofferenze stando vicino al Signore. Si affrontano meglio i problemi aprendo il cuore alla presenza del Signore, nell'isolamento, da solo, allontanandoci da Dio, dalla parola, dalla Chiesa, non migliorerà le tue sofferenze. Non cadere nella trappola di diventare amareggiati o arrabbiati con Dio, Perché se fai così ti allontani dall'unico che ti può consolare e prepararti per l'inevitabile. Lasciare questo corpo per un giorno però essere con il Signore. Ora torno al pensiero di prima. Il peccato ci priva di energie. Il peccato ci priva di forza spirituale. Perché il peccato conduce a delle realtà negative. E la Bibbia dice: il salario del peccato è la morte. Non la vita, non la felicità, non una vita piena, una vita gioiosa, una vita soddisfatta, ma produce alla morte, produce alla morte un deterioramento. Romani capitolo 5, per esempio, verso 6, dice che mentre eravamo peccatori, senza forze, Cristo è morto per noi, perché il peccato ci rende senza forza. Il peccato ci priva di gioia. Quando Davide fu affrontato dal profeta riguardo il suo peccato, nel Salmo 51, nella sua preghiera di pentimento, lui dice: Signore, ridammi la gioia della tua salvezza. Il peccato ti promette tanta gioia, tanta felicità, tanto divertimento. Puoi restare sveglio fino alle 5, alle 6 di mattina, puoi andare in discoteca, saltare e ballare. Libertà! Puoi svegliarti quando vuoi la domenica mattina, non c'è nessun problema. Questa è la bella vita. Ma voglio ricordarvi che la bella vita del peccato produrrà una morte eterna. E le luci si spegneranno. La musica finirà. E l'unica cosa che ti rimarrà per l'eternità è lo stridore dei denti e l'angoscia di fiamme vere in un lago di fuoco che non si spegnerà mai. Sappilo, giovane, dice l'Ecclesiaste: rallegrati pure, giovane, nella tua gioventù, ma ricordati del tuo creatore, perché un giorno, ora che hai 10, 15, 20, 30 anni, verrà il giorno quando avrai 80, 90. Abbiamo dei fratelli e delle sorelle in chiesa che hanno 85, 90 anni e passa, e anche loro una volta avevano 20 anni, ma adesso ne hanno di più. Però ringraziamo il Signore perché un giorno hanno fatto pace con il loro creatore. Perché un giorno io e tu dobbiamo stare di fronte a Lui. E non ci saranno scuse che potranno, come dire, risolvere per noi il problema. C'è solo un modo per risolvere il problema del peccato: ravvedersi e dire: Signore, abbi pietà di me. Convertirsi al Signore e fare la sua volontà. Questa è la gioia della salvezza. Hai questa gioia? Sansone, un uomo naturalmente forte. La sua forza sì era collegata alla lunghezza dei suoi capelli, ma non erano nei capelli. Era la consacrazione, l'ubbidienza. Ma una volta che lui ha disubbidito, ha peccato, ha perso le sue forze. Israele, pensato, a motivo del peccato, sono rimasti sconfitti di fronte a un pugno di uomini, un villaggio piccolo. Nel libro di Giosuè leggiamo come hanno potuto conquistare la città di Gerico, mura impenetrabili, una realtà imponente, eppure senza alzare una spada, senza una normale strategia di guerra, semplicemente ubbidendo alla voce del Signore e seguendo i suoi progetti, hanno potuto sconfiggere. Ma davanti a Ai, perché una persona, Acan, peccò, perché c'era dell'interdetto in mezzo alla nazione, hanno perso. Ah, una grande conquista, ma una grande sconfitta. La differenza è perché hanno peccato agli occhi del Signore. Fratelli, vitalità spirituale è connessa a un cuore puro. a una vita consacrata, a una vita dedicata al Signore. Chi commette il peccato è schiavo del peccato, è limitato, non ha libertà, è schiavo. Il peccato ha un effetto negativo anche sulle nostre preghiere. Dice Pietro nella sua epistola, attenzione a come ci comportiamo nei confronti della moglie che è il vaso più debole, non debole nel senso di disprezzo, delicato nel senso di più pregiato, è come un bicchiere di cristallo, perché nel modo in cui ti comporti con tua moglie e perché il tuo comportamento è sbagliato, le tue preghiere non vengono ascoltate. Quindi dobbiamo chiederci, Signore, ma io ti prego con un cuore sincero o ti invoco solo perché ho paura di dire che il problema sono io? Signore, aiutaci, perché se confessiamo il nostro peccato, eleviamo al Signore una preghiera che parte da un cuore puro, il Signore ascolterà. Il cieco nato che fu affrontato, no, dai religiosi, i quali dicevano: no, no, noi sappiamo che Gesù è peccatore, perché lui fece questa guarigione in giorno di sabato. E il cieco disse: ma io so che il salmista diceva che se io avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. Eppure a Gesù il Signore lo ascoltò. Non so molto, ma una cosa so: ero cieco, ma ora ci vedo. Fratelli, il peccato impedisce il nostro progresso. E il peccato non ci permette di scattare in piedi, non ci permette con facilità, con fluidità, portare lettucce e tornare a casa. Lo scrittore agli Ebrei dice nel capitolo 12, verso 1, deponiamo ogni peccato e ogni peso che facilmente ci avvolgono. E così, se facciamo, potremo correre la gara che ci è dinanzi, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Non possiamo correre, forse hai smesso di correre, non riesci a scattare su con energie, rimani lì fermo, sdraiato, paralizzato, perché il peccato è un agente paralizzante. Ma abbiamo bisogno che lo Spirito Santo interviene, che purifica il nostro cuore, che ci libera dalle catene che noi stessi a volte abbiamo permesso di legare e gestire la nostra vita. Dobbiamo dire: Signore, ti prego, purifica il mio cuore affinché vengo liberato da ciò che non mi permette di camminare la gara, anzi di correre la gara. Chi salirà sul monte di Dio? È la domanda del salmista. Chi potrà stare sul monte santo di Dio? Chi è puro di cuore? Lavaci, Signore, purifichici, Signore, affinché io possa salire. Il peccato non ci permette di salire il monte, il peccato non ci permette di alzarci. Il paralitico si scattò in piedi, si alzò in presenza loro, prese il lettuccio. Signore, aiutami. Perché questa stanchezza? Perché questa tiepidezza? Perché questa poca voglia? Eppure trovo tanta forza e tanta energia per fare questo, questo e quell'altro. Il tempo, il denaro, le risorse, li trovo per fare questo e quell'altro. Ma perché per te no? Perché sto vivendo in peccato. Il peccato ti rovina il tuo cammino spirituale. Se non stai correndo, se non riesci a portare un piccolo peso, se dipende sempre dagli altri e dici che la tua condizione è colpa degli altri perché non ti possono trasportare, chiedi al Signore: Signore, intervieni nella mia vita. Ho bisogno di un cuore puro, di una vita ravvivata, perché mi manca questa energia, questa vitalità spirituale. Beati i cuori di i puri di cuori, perché essi vedranno Dio. Non ti vedo nella mia vita, perché sei troppo impegnato a guardare a tante altre cose. I tuoi occhi sono fissi su tutto, la concupiscenza degli occhi. Guardi, vedi, questo e quest'altro, progetti, programmi, hai visioni della tua vita che non includono Dio. Anzi, se devi realizzare le qualcosa nella tua vita, le prime cose che escludi è Dio. Signore, ci aiuti, perché coloro che hanno il cuore puro, il quale puro e cuore indirizzato a Dio, lo vedranno. Fratelli, voi troverete ciò che cercate. Se noi cerchiamo il Signore, lo troveremo. Vi assicuro, fratello, sorella, perché il Signore si lascia trovare da chi lo cerca. E da chi lo cerca con tutto il cuore, il Tempio dello Spirito Santo. Quando siamo il Tempio dello Spirito Santo, lì abita Dio. E vi assicuro, fratelli, che dove c'è la presenza di Dio, lì c'è forza. Dice la Scrittura, la potenza del Signore, il verso 17, era con Lui. La potenza del Signore era con Gesù. Con te c'è la potenza del Signore. Con te c'è la presenza del Signore. In te c'è la presenza del Signore. Se non c'è, chiediti, sono un tempio santo? Sono un tempio puro? Sono il tempio di Dio? O la mia vita rappresenta più il tempio di Belial? Pieno di tanti idoli, tanti programmi, tanti progetti, tante realtà. Sì, c'è anche un altare eretto al Signore, c'è anche lì nell'angolino, ma la tua vita è espressione di una sinergia e io direi di una confusione tale che neanche tu sai se veramente c'è con te ancora la presenza del Signore. Che Dio ci aiuti, fratelli, perché fede è vita, fede è frutto. Lo stiamo vedendo per quanti di voi venite durante la settimana in chiesa, forse perché non ce la fate, lo sapete voi. Stiamo vedendo la parola del Signore il lunedì e il mercoledì. Ricordati che la fede viene da udire, udire la parola di Dio. Se la tua fede è debole, hai bisogno della parola di Dio. Non so se tu resti a casa per leggere la parola e stai a casa per studiare, a pregare, stai a casa in digiuno, in comunione. Se lo fai, fratello, Dio ti benedica. E dovresti essere forte nella fede. Dovresti manifestare i doni dello Spirito. Dovresti essere un grande evangelista. Perché se la tua fede è viva, si vedrà. Quindi Dio ti benedica se hai questa fede viva e stai portando frutto. Però per tutti gli altri che normalmente dipendiamo anche dalla comune adunanza per essere cibati e fortificati. Stiamo vedendo la lettera di Giacomo che parla proprio di una fede che non è teorica, che non è tradizionale, che non è liturgica, ma è la fede che cambia, trasforma, che in qualche maniera influenza tutta la nostra vita. E la Bibbia dice che la fede senza le opere è morta. Dio mi dia grazia di avere una fede vitale, una fede energetica. Quattro uomini impiegati per portare un letto. Che grande consumo di energie. Quattro uomini che dovevano lasciare i loro impegni, quattro uomini che dovevano dedicare il loro tempo, le loro forze, quattro uomini per una persona. Fratelli, questo è simbologia del peccato. Il peccato consuma. Per portare avanti certi vizi bisogna spendere denaro, dei soldi. Vi raccontate una volta di un ex fumatore che si ammalò. Diceva, fratelli, il mio vizio mi costa 5 milioni all'anno. Tanta energia per accompagnare il peccatore. Tanta energia porta via il peccato, tanto sforzo, tanto lavoro, tanto impegno, tanto denaro, tanto investimento per essere poi che cosa? Infelici. Spendiamo una vita per farci una bella casa, per renderla comoda,
per poi durante le vacanze spendere altri soldi perché dobbiamo staccare la spina, ci dobbiamo allontanare di quella casa così confortevole in cui non ci siamo mai, perché spendiamo tutta la vita per lavorare per renderla confortevole. E quando possiamo stare a casa per 2 settimane per godere quello in cui abbiamo investito, neanche ci sta bene, non ci dà pace, non ci dà riposo. Dobbiamo trovare un villaggio, dobbiamo fare la crociera. Ora io non ho niente contro il villaggio e niente contro la crociera, però fratelli, che Dio ci dia grazia di ricordarci che la casa, la prima casa di cui abbiamo bisogno per stare bene è la casa del Signore. Le grigliate, le scampagnate non vi daranno energia spirituale, ma la faccia di Dio e la presenza del Signore ti daranno l'energia per scartarti, per farti attraversare la strada, per lodare Dio, per fare qualche chilometro, non a piedi, con i mezzi potenti che abbiamo a disposizione, che alcuni ce l'hanno anche buona, hanno investito tanto denaro per stare insieme, per poi spostarci, muoverci. E dire agli altri, io conosco qualcuno che ti può far rialzare, che ti può fare tanto bene, essere evangelisti e non solo evangelici. Abbiamo bisogno, fratelli, di vitalità spirituale e per questo dobbiamo dire, Signore, concedici un cuore puro, lavaci, proteggici. Rimettici i nostri debiti come noi abbiamo anche rimesso ai nostri debitori. Non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno. Signore, aiutaci di essere un tempio santo, pure vero, solo per te, affinché io possa scattare in piedi e posso prendere il mio lettuccio e con la forza che tu mi dai la posso pure trasportare. Ed avere abbastanza energie non solo di essere una benedizione a me stesso, ma aiutare altri che al momento sono in difficoltà. Signore, aiutaci. Non so voi, fratelli, ma io l'idea di dover essere trasportato, di essere portato qui lì, a me non mi piace molto. Ma l'idea di essere insieme ad altri, aiutare altri peccatori a trovare il Signore, quello mi entusiasma. Non mi entusiasma molto stare sdraiato e commiserarmi e stare lì a avere l'attenzione di tutti. A me piace essere impegnato, dare l'attenzione degli altri. Stamattina, fratello o sorella, chiediamoci, dov'è la mia vitalità spirituale? Ce n'è? E se non ce n'è, come mai? Perché? Perché ho tempo, forze, denaro per tutto, ma non riesco alla voce del Signore scattarmi in piedi. Non riesco con energia, impulso, con passione, ubbidire ai comandi del Signore. Come mai? Perché? Signore, ci aiuti. E chiediamoci veramente, ma il mio tenore di vita che ho scelto, che desidero per me, ma mi sta rendendo veramente forte o spiritualmente assomiglio a un paralitico buttato lì nel letto? Sono diventato schiavo dei miei stessi sogni, sono schiavo dei stessi miei progetti. Quello che ho voluto nella vita non mi ha dato libertà, anzi, mi ruba di pace, di gioia, di serenità, di tranquillità. Non ho neanche la forza di dare lode e gloria a Dio, neanche la forza di leggere la Bibbia, figurati se posso parlare a qualcun altro del Signore. Ah, che Dio ci dia grazie, fratello. Siamo veramente liberi? Siamo veramente liberi? E per quei fratelli e quelle sorelle che fisicamente sono avanti nell'età, che magari non possono anche volendo, stai sereno, stai tranquillo. Hai fatto il tuo lavoro, ti sei impegnato per le vie del Signore. Non ti scoraggiare, non ti abbattere, non hai nulla di vergognarti. Dio sa. E il tuo premio un giorno sarà presente, ma guai a noi che abbiamo tante energie di fare tutto, ma non abbiamo tempo, neanche a volte la voglia di servire il Signore. Di noi il Signore deve avere solo pietà. E noi dobbiamo dire, Signore, perdonaci. A noi è solo la vergogna della faccia. È solo una preghiera, Signore, risvegliami. Signore, ravviva la mia fede. Fa che ogni giorno posso trovare un'occasione che mi permette di scattare in piedi, di arrivare a fare qualcosa per te. Signore, ho bisogno di vitalità spirituale. Mi ricordo una sorella, e concludo, quando stavo in Sicilia, ma diversi anni fa, diceva: fratello, ormai sono ammalato, sono buttato nel letto, cosa posso fare per la Chiesa? Niente, non ti preoccupare, sorella, la tua malattia ci aiuta a venire a visitarti. Tu sei un modo per aiutarci a essere cristiani praticamente, che la Bibbia dice bisogna visitare, consolare. E quindi, sorella, la tua malattia ci aiuta a lasciare tutto e venire al tuo letto e incoraggiarti, pregarti, perché se non ci fossi tu in questo letto, chissà dove saremmo. Invece tu ci dai la possibilità di radunarci, di pregare, leggere la Bibbia. Stai tranquilla, sorella, sei una benedizione per noi. E poi dal tuo letto, sorella, tu puoi pregare per la Chiesa. Perché voglio che tu sappi, sorella, che tanti sani non pregano, perché non hanno tempo, sono troppo impegnati a correre a destra e manca. Ma visto che a te il tempo non manca, prega per noi. E le tue preghiere di intercessione faranno del bene a noi. Ah, fratello, sorella, quando vogliamo servire il Signore, troveremo sempre il modo. Non importa le circostanze in cui ci troviamo, se lo vogliamo, lo possiamo fare. Il lebbroso disse a Gesù: se tu vuoi, tu puoi. E Gesù ha voluto e ha potuto. Signore, dacci grazie. Risvegli in noi, ridonaci vitalità. Ci sono momenti di scoraggiamento, ci sono momenti di stanchezza per ognuno di noi, dove c'è bisogno di fermarci, dove c'è bisogno di riposarci. Però, fratello, sorella, chiediamoci: ci stiamo riposando o ci siamo paralizzati? Perché c'è una differenza tra un momento di riposo per alzarsi, acquistando nuove forze, per alzare a volo come aquile, per camminare e correre. C'è un'altra differenza di rimanere continuamente sdraiati, dove non abbiamo neanche più le forze per... Lì c'è bisogno di un miracolo. Signore, ti prego, lì dove c'è bisogno di un miracolo, compi un miracolo. Renderci un popolo spiritualmente vitale, pieno di forze, pieno di energie, non pentecostali di dottrina, ma pentecostali perché siamo ferventi nello Spirito e serviamo il Signore. Ci alziamo in piedi, fratelli, adoriamo il Signore e la Sua presenza.